Nell'arco della puntata di oggi, parlando di castrazione chimica, quindi al di là delle omissioni per necessità di propaganda sulla volontarietà della somministrazione, eccetera, di riconduzione della colpa alla natura biologica dell'individuo, abbiamo in qualche modo osservato, come il metro repressivo ci dica molto della deresponsabilizzazione della società. Nel ricondurre appunto alla natura biologica dell'individuo la colpa e non alla natura dell'individuo come produzione dei contesti, dei fattori ambientali, dei fattori culturali. In qualche modo anche la tassonomia, la categorizzazione della baby gang assume forse una funzione simile, la colpa di essere biologicamente adolescenti, deresponsabilizzando come mai la società produca determinati fenomeni. Ma nel caso specifico che riguarda i fatti di Manduria, di un gruppo di ragazzini che ha vessato, forse fino alla morte, un anziano marginalizzato e marginalizzato anche dalla psichiatria probabilmente, lo strumento sanzionatorio utilizzato apre a riflessioni più estese, perché credo, e forse l'avvocato Michele Passione, che torna a darci una mano a riflettere su questi argomenti, potrà aiutarci, forse per la prima volta in Italia è stato ipotizzato l'utilizzo del famoso reato di tortura. Quindi diamo un bentornato all'avvocato Michele Passione e grazie per il contributo.
Buongiorno, grazie a voi. Non so dire se sia la prima volta, per quanto mi ricordi, poco dopo l'entrata in vigore della legge sulla tortura, era stata data notizia, ma non si era poi approfondita la cosa, di una vicenda che, mi pare di ricordare, si era verificata, in Puglia dalle parti di Lecce. Però non ne conosco gli sviluppi. Certo, il risalto mediatico che ha avuto la vicenda di Manduria, che io non conosco se non per la lettura dei giornali e che quindi non considero, come dire, non ho a disposizione fonti privilegiate, e peraltro non credo che sia neanche opportuno addentrarsi nello specifico, essendo la vicenda ancora assolutamente sub iudice, però sono d'accordo sul fatto che l'utilizzo di uno slang giornalistico totalmente inappropriato come quello di baby gang, per un verso sembra ridurre la portata certamente criminale del fatto, al di là della definizione giuridica che si darà di quegli episodi, pare reiterati nel tempo, peraltro verso allontana il fatto stesso dalla giusta come dire, valorizzazione per un verso o per un altro di quello che quel fatto significa. Cioè, definire appartenenti a una baby gang con definizione assolutamente riduttiva dei soggetti in età molto, molto adolescenti o ancor meno che adolescenti, non so se ci sia addirittura qualcuno non imputabile, vuol dire sfuggire al problema che si pone, ma questo è lo stesso, come dire, approccio che si dà nelle vicende che, per quanto riguarda altra fattispecie di reato di recente introdotta, il revenge porn, vengono definiti bulli o qualunque atto criminale o meno che sia, viene etichettato in modo tale da poterlo infilare in una casella che si presta bene a una gran cassa mediatica. È evidente che non è questo il modo di procedere. Pensiamo anche a quello che è capitato di recente con la lettera del Presidente Mattarella in materia di legittima difesa. Diciamo, il segnale che si è dato a un legislatore poco accorto degli istituti che maneggia è un segnale forte che sostanzialmente fra le righe, ma neanche tanto fra le righe, tende a indicare una rotta che il legislatore impazzito sembra aver volutamente smarrito. Non è solo cialtroneria, come dire, legislativa, è anche una precisa volontà di ridurre i fenomeni sociali a qualcos'altro che appunto questo legislatore maneggia con poca cura. Quanto al reato di tortura, è un reato nato male, nato tardi, nato evidentemente all'indomani della come dire, ennesima condanna della Corte alsaziana nei nostri confronti, e l'approdo che aveva avuto in uno dei due rami del Parlamento con una lettura un pochino più accorta di quella che poi alla fine è stata licenziata in testo definitivo, si era avuto di nuovo non per una resipiscenza del legislatore, ma perché l'Italia era stata condannata nella vicenda Cestaro contro Italia, appunto il primo dei ricorrenti che aveva ottenuto giustizia a Strasburgo per la vicenda della Diaz. Da lì poi è seguito quel che tutti ricordiamo, i fatti di Cannes che avevano fatto dire che era bene sospendere l'approvazione di una legge che avrebbe impedito alla polizia di fare il proprio lavoro, perché la polizia aveva bisogno di maggiori forze dopo fatti accaduti in Francia, ma che si temeva potessero verificarsi anche in territorio italiano. E poi l'approdo finale è un approdo che rende sostanzialmente inapplicabile questa legge per chi diciamo vesta una divisa e normalmente la veste senza macchiarsi di alcunché, ma il reato di tortura è ontologicamente un reato di Stato, non può riferirsi ad altro che alla condotta del pubblico ufficiale, così come la convenzione che noi abbiamo ratificato senza riserve, sottolineo senza riserve, prevede. L'applicazione di una fattispecie come quella del reato di tortura al privato, tra l'altro, si presta a difficilissima applicazione, appunto perché la relazione stretta che viene disegnata fra il soggetto attivo del reato e la vittima di quel reato è tale da farle assumere la sembianza di un reato proprio senza che lo sia, perché appunto occorre che il soggetto torturato sia privato della libertà personale, sia affidato alla custodia del soggetto agente, alla sua potestà, vigilanza, controllo, cura, assistenza, tutte condotte che difficilmente si possono immaginare in capo a un soggetto privato, appunto, oppure sia un soggetto che si trovi in condizioni di minorata difesa, circostanza che forse potrebbe essere quella riferibile ai fatti di Manduria, dei quali appunto non credo sia opportuno parlare, e non so se il vostro interesse
no, no, assolutamente, anzi era più che altro anche riprendendo la corrispondenza che ha preceduto questa diretta, mi aveva giustamente corretto rispetto alla non applicazione del reato di tortura ad altri casi eclatanti che hanno riguardato le forze dell'ordine in Italia, e giustamente mi diceva come fossero precedenti alla sua introduzione, che ricordiamolo è avvenuta nel 2017. Certo. Ma in che modo, a suo giudizio, il reato di tortura appunto è disfunzionale rispetto all'intervento sanzionatorio o preventivo per quanto riguarda determinate condotte che sappiamo essere molto diffuse, se non addirittura dei modus operandi informali in alcuni contesti come quello carcerario, delle celle lisce e via dicendo? In che modo è inefficace a prevenire e sanzionare questi fenomeni?
Allora, lo è perché è totalmente privo di quello che invece la Convenzione di New York prevede, e cioè un'attività forte sotto il profilo della prevenzione, appunto della formazione, della necessità di condurre indagini appropriate, efficaci, di come dire, accompagnare il reato di tortura o comunque un reato che punisca efficacemente condotte come questa, al di là del nomen iuris, con istituti che impediscano la concessione di provvedimenti di clemenza, rispetto ai quali vorrei subito dire che io sono assolutamente d'accordo, e anzi la impossibilità di pervenire a forme di clemenza, lato senso intese, quindi amnistia e indulto, dopo la riforma costituzionale che vi fu dopo Tangentopoli, è uno dei mali del penitenziario, perché come dire, impedisce una fisiologica riduzione dell'overcrowding penitenziario. Quindi non ho nulla contro l'istituto di clemenza, dico solo che di fronte a fattispecie come queste la Convenzione di New York ne prescrive, soprattutto la giurisprudenza della Corte Edu, ne prescrive la inapplicabilità. Quindi nulla sotto il versante preventivo e neanche risarcitorio. La Convenzione prevede forme di assistenza economica nei confronti delle vittime del reato di tortura, mentre qui il legislatore riconosce e prevede forme di assistenza economica nei confronti di soggetti che vengono coinvolti in fattispecie di legittima difesa, dalle quali poi vengono assolte. Quindi è una precisa scelta di campo. Ma questo sotto il versante della prevenzione e dell'assistenza alle vittime. Sotto il versante invece della tassonomia del reato, e quindi proprio di come è stato costruito, il reato appunto non solo non è un reato proprio, cioè non c'è la figura del pubblico ufficiale come soggetto privilegiato, non ripeto perché sia cattivo, ma perché è nei confronti del pubblico ufficiale che si pongono problemi di qualificazione giuridica del fatto, anche perché il pubblico ufficiale è assistito da presunzioni di legalità della sua condotta, quali sono l'esercizio del dovere e persino l'uso legittimo delle armi in certi contesti. Ma il problema è che questo reato è per esempio un reato costruito non a forma libera come la Convenzione prevede, cioè attraverso qualunque modalità che possa comportare sofferenze in capo alla vittima, ma è costruito a condotta vincolata, e cioè con crudeltà, violenze o minacce gravi, e impone la reiterazione della condotta, come abbiamo avuto modo di dire in tante occasioni, abbiamo avuto modo di scrivere, parlo al plurale perché l'ho sostenuto con alcuni compagni di strada e l'ho scritto insieme a una collega su una rivista che è molto nota, che si chiama Diritto Penale Contemporaneo. Imporre la reiterazione delle condotte vuol dire, come dire, far rivoltare Kant nella tomba, perché l'uomo come dire, non può mai essere un mezzo per un fine, e invece qui si assume che una volta si può, e quindi la tortura una volta certo. è legittimata da una scelta legislativa che ovviamente grida vendetta, ma si confonde nel reato la tortura col trattamento inumano e degradante. Sottolineo è, perché qui si dice è, non o degradante, come sta scritto nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e quindi si vuole un fatto di reato, lo si confonde, il trattamento inumano e degradante è qualcosa di diverso, anche se sta scritto nell'articolo 3 della CEDU tanto quanto la tortura, ma ha una sua, come dire, fisiologia, modalità di estrinsecazione completamente diversa. Vi sono poi rigidità sanzionatorie che sono destinate a essere, quando mai una vicenda processuale sarà portata davanti a un giudice, destinate a essere devolute al vaglio della Corte Costituzionale, perché sono rigidità che storcono proprio l'ortodossia del codice. Vi sono fatti di reato che conoscono nel reato di tortura risposte sanzionatorie più gravi, per esempio dell'omicidio preterintenzionale. Vi è poi la pena, dal mio punto di vista, indecente e incostituzionale dell'ergastolo, ma vi sono tutta una serie di costruzioni della norma che adesso non credo abbiamo il tempo di indicare qui in questa trasmissione, ma che rendono davvero la norma difficilissima è un eufemismo, applicazione pratica. Si pensi solo al fatto che per esempio questa condotta, lo dico io perché ne sono convinto, ma l'hanno detto i magistrati genovesi dei vari uffici dell'autorità giudiziaria genovese, quindi sia uffici di procura che dibattimentale che GIP, che alcuni dei quali peraltro si sono occupati della vicenda del G8, quei fatti, quelli accaduti all'interno della Diaz, con questa disposizione di legge non sarebbero sanzionabili, perché si suppone che il soggetto torturato sia appunto un soggetto che ha già in qualche modo una relazione stretta con una forza di polizia che interviene e pone in essere quelle condotte, e non vi era alcuna relazione stretta fra i soggetti presenti alla Diaz quando furono appunto lì torturati, e poi il tutto finì completato a Bolzaneto, e quindi questo fatto è un fatto che non è casuale, è una precisa scelta, ma del resto basta ripercorrere i lavori parlamentari per accorgersi che questa norma, ancorché scritta in osteria, è una norma scritta in osteria perché si voleva scriverla in un certo modo, e quindi non è un'illazione, è un dato di fatto, c'è chi ha rimedicato quella scelta. Il fatto poi che sia un reato, come dicevo, non a forma libera come la Convenzione prevede, ma a forma vincolata, e quindi lasci fuori tutte le forme moderne di tortura, è un'altra di quelle storture che rende il reato particolarmente difficile nella sua applicazione, e dell'uso del plurale abbiamo già detto. Quindi è un reato che rivela tutta la sua volontà di non applicazione, si chiama tortura, ma non ha nulla a che fare con la tortura. Anche il fatto che si voglia un verificabile trauma psichico, se si riflette sul fatto che il 613 bis, cioè l'articolo di tortura, è preceduto due articoli prima dall'articolo 612 bis, atti persecutori o stalking, dove la vittima è la vittima buona, perché è normalmente la vittima di un reato molto di moda, e normalmente è la donna vessata dal compagno marito. E lì nessuno dubita del racconto della vittima, mentre qui si vuole che vi sia un verificabile trauma psichico, il che o è tautologico, perché tutto deve essere verificato in un processo penale, non c'è un atto di fede, oppure qualcosa che va particolarmente verificato, perché la vittima del reato di tortura è ontologicamente un po' ribelle, un po' forse un carcerato, forse una persona che vive per strada, forse
stigmatizzato,
forse
comunque,
ecco, è assistita da uno stigma in negativo, per cui il suo racconto è un racconto di cui è lecito.